sì, allora andiamo a salutare e a dare il buon pomeriggio alla giornalista Claudia Torrisi per parlare dell'articolo "Gli asili nido sono il primo passo contro la dispersione scolastica", uscito sull'Essenziale. Buon pomeriggio Claudia e ben trovata.
Ciao, buon pomeriggio, grazie.
Allora, parliamo di un articolo che è stato scritto per ABNEA, Brave New Europe, un progetto di Slow News, percorsi di secondo welfare insieme a Internazionale, a Noi di Zainet, finanziato dall'Unione Europea, che, come sapete se ci ascoltate, mira a realizzare inchieste, insomma a mettere alla luce come vengono spesi i fondi di coesione dell'Unione Europea. Gli asili nido sono il primo passo contro la dispersione scolastica. Claudia, dici di più e raccontaci anche un po' la storia di un asilo di Palermo che insomma potrebbe riaprire dopo anni grazie al lavoro di un comitato territoriale.
Sì, allora dunque partirei da proprio dalla storia dell'asilo di Palermo, perché secondo me è abbastanza emblematica della questione generale, diciamo, di scuole per l'infanzia e di asilo. Soprattutto nell'ultimo periodo se ne è parlato parecchio a livello anche nazionale, perché è uno, diciamo, delle misure bandiera anche del PNRR, no? A Palermo, nel quartiere Danisinni, che è un più un rione, diciamo, all'interno del quartiere Zisa, negli anni 60 è nato e sorto questo sorta di polo, diciamo, veniva chiamato a maternità dai residenti, che era sia asilo che consultorio, quindi un posto dove afferivano bambini molto piccoli, ma anche madri. Un posto che ha avuto delle vicende alterne comunque negli ultimi negli anni dopo la sua apertura, fino a quando poi nel 2007 è rimasta chiusa del tutto e in balia di, insomma, abbandono, furti, atti vandalici, rifiuti. Ora, perché questa storia è abbastanza esemplificativa? Perché stiamo parlando di una di un posto innanzitutto che è abbastanza, diciamo, colpito dalla questione della dispersione scolastica, del lavoro minorile, della povertà educativa. Questo è era uno dei pochissimi presidi per l'infanzia presenti nel territorio, e il fatto che non ci fosse stato più ovviamente portava il fatto che i bambini finivano a crescere in casa con le madri, con le nonne, con ricadute diverse sia sulla salute dei minori stessi sia sul fatto che poi le madri non lavoravano, insomma tutto un circolo vizioso. Scusate, io sento una musica molto forte.
E allora abbassiamo un pochino la base, vai pure, vai pure.
Ok, grazie, scusate. Cosa succede? Succede che quindi all'interno del quartiere la mancanza di questo polo veniva molto, molto sentita e si inizia a chiedere al comune di riaprirlo. Era rimasto chiuso per un problema, diciamo, di adeguamento della struttura, per adeguamento sismico, un solaio che era crollato, insomma cose non necessariamente molto, molto grosse. Però il problema è che il comune, seppur avendo magari trovato i fondi attraverso appunto i fondi di coesione dell'Unione Europea, non aveva la possibilità di elaborare un progetto, perché mancavano i progettisti e quindi non aveva la possibilità di dire ok, questa cosa si può sistemare. Questi fondi sono andati persi, è stato proposto l'abbattimento e a quel punto si è creato un comitato territoriale che ha sostanzialmente lavorato per appunto costituirsi, trovare una squadra di progettisti, trovare i fondi per elaborare questo progetto e poi presentarlo al comune e a quel punto il comune ha vinto appunto, diventato aggiudicatario di fondi di coesione e si è riaperto il cantiere. Perché dico che è semplificativa della questione asili nido e della questione anche accesso ai fondi europei? Per due ragioni. La prima è che appunto è emblematico di quanto la scuola per l'infanzia possa incidere all'interno del territorio. Le persone con cui ho parlato mi hanno raccontato delle ricadute che questo posto ha avuto, avrà, diciamo, non vorrei utilizzare avrebbe, ma avrà, perché loro sono appunto convinti che nel 2024 riprenderà la sua attività sulle famiglie, sui bambini, sulle madri, di tutto il quartiere, e dall'altro lato sulle difficoltà che hanno anche le amministrazioni pubbliche, le regioni, e l'abbiamo visto appunto come è successo con i fondi del PNRR, poi a veramente mettere in atto e a riuscire a a mettere a frutto quelli che sono fondi che appunto servono per ricucire in qualche modo gli strappi che ci sono nei territori.
Anche perché, Claudia, ricordiamo anche i dati dell'Istat elaborati da Open Police e con i bambini. Nel nostro paese sono disponibili 27,2 posti in asili nido ogni 100 bambini e la percentuale stabilita dall'Unione Europea è stata di recente innalzata a 45% di minori da 0 a 3 anni che dovrebbero poter accedere a sistemi di educazione e cura per la prima infanzia. Quindi siamo ancora veramente lontanissimi dal raggiungere questo obiettivo. E l'offerta in più non è uguale in tutto il paese, perché ci sono anche da questo punto di vista grosse differenze tra nord e sud e tra città e aree interne. Le sole 6 regioni che superano la soglia del 33% si trovano tutte nell'Italia centro-settentrionale, sono l'Umbria, l'Emilia Romagna, la Val d'Aosta, la Toscana, il Lazio e Friuli Venezia Giulia, e il nuovo obiettivo del 45% oggi sarebbe superato solo in 3 province emilio-romagnole, a Ravenna, Bologna e Ferrara, con il 45,5%. Quindi insomma una situazione veramente problematica su cui l'Unione Europea con i fondi di coesione cerca in qualche modo di rimediare e comunque di avvicinare e allineare l'Italia a questo obiettivo.
Esatto, esattamente. Se pensiamo, per aggiungere ai dati che hai citato tu, che appunto ci sono tre regioni che hanno poco più di 10 posti ogni 100 bambini, e sono appunto Calabria, Campania, anche se la Campania, diciamo, anche grazie ai fondi appunto di coesione dell'Unione Europea è in miglioramento, e la Sicilia. E i dati della Sicilia sono particolarmente preoccupanti, perché fino al 2018 c'erano ben 5 province che non raggiungevano neanche la soglia del 10%, e se mettiamo questo dato in relazione con altri che riguardano l'isola, per esempio il fatto che l'occupazione femminile è tra i tassi più bassi d'Italia, quello di abbandono scolastico è il primo in Italia, con alcune province appunto che toccano delle punte molto molto alte, cioè più di un giovane su 5 che lascia gli studi prima del tempo, capiamo che appunto la situazione è nettamente diversificata a livello nazionale. Ci sono dei posti che beneficerebbero tantissimo di questo tipo di interventi. Oltre al fatto che ormai ci sono tantissimi studi a vari livelli che certificano come i primi 1000 giorni di vita siano fondamentali per lo sviluppo dei bambini, sia da un punto di vista appunto di, diciamo, utilizziamo questa brutta parola, rendimento, sia anche uno sviluppo appunto psicofisico di relazioni, di tutti quegli aspetti che appunto riguardano anche il diritto alla salute, per esempio, perché pensiamo a bambini che vivono magari in situazioni di povertà a livello familiare, quindi avere un'alimentazione più corretta magari anche frequentando un asilo nido, sono anche quel periodo in cui, diciamo, nascono probabilmente le prime disuguaglianze, che poi possono essere superate in futuro, però sarebbe meglio agire precedentemente.
Ecco, questo mi aveva interessato anche del tuo articolo, Claudia. Tu dici che gli asili nido sono il primo passo contro la dispersione scolastica. Solitamente quando si parla della necessità, no, di consentire un accesso più importante agli asili nido, si pensa immediatamente alla questione di genere, al lavoro per le mamme e per le donne. Tu ne parli anche in relazione alla dispersione scolastica proprio.
Sì, in realtà io ho sentito anche un ricercatore appunto che si occupa di queste questioni per Save the Children, e lui mi ha fornito diversi studi e mi ha spiegato che a livello ormai è universalmente riconosciuto che appunto questi primi i primi anni di vita, anche fino all'ingresso alla scuola primaria, siano un periodo molto molto delicato per una quantità molto varia di aspetti appunto per il futuro dei bambini. E lui dice proprio questa frase, che un asilo nido di qualità può fare la differenza per tutta l'esperienza educativa, che poi appunto va fino alle scuole elementari, secondarie, eccetera. E una delle persone che ho intervistato nell'articolo è il responsabile di un centro il centro Tau, che si occupa poi anche di dispersione scolastica sempre nello stesso quartiere, e lui utilizza una metafora che secondo me è molto convincente, che è quella della scala, per raccontare tutto il percorso educativo dalla nascita, diciamo, fino a quando poi un giovane arriva al mondo del lavoro. E questa mancanza degli asili nido fa sì, secondo lui, che i minori che nascono in determinati territori accedano a una scala i cui primi due gradini risultano segati, quindi con molta difficoltà poi riescono ad arrivare agli altri gradini, che sono quelli della scuola dell'infanzia, quelli della scuola media, che sono dei gradini magari un pochettino traballanti, dopodiché in territori particolarmente appunto colpiti dalla povertà educativa, da povertà appunto delle famiglie, la scala si trasforma in una pertica a volte impossibile, e questo appunto lascia che spesso i minori diventino anche magari facile preda di lavoro nero, lavoro minorile, ma anche altri tipi di questioni. Però ecco, tutte le persone con cui ho parlato che si occupano di infanzia mi hanno confermato come sia assolutamente fondamentale garantire questa possibilità per i bambini sin dai primi anni di vita, a livello appunto educativo, sociale, a livello di salute, per i bambini e per le famiglie.
Ecco Claudia, prima citavi dati veramente scoraggianti della Sicilia. Noi sempre per ABNE, a Brave New Europe, abbiamo realizzato un'inchiesta, un articolo sul numero di giugno di Zainet, la nostra rivista distribuita in tutte le scuole superiori italiane, che potete trovare in formato cartaceo ma anche in formato digitale sul nostro sito, e parla della realizzazione di una ludoteca nell'isola di Lipari, dove pensate non c'è neanche un asilo nido pubblico, quindi le mamme e i papà, se insomma hanno un figlio piccolo sotto i 3 anni, devono affidarsi necessariamente ai nonni o a babysitter private. Questo è naturalmente un indice veramente significativo. Ecco, la scuola, l'istituto comprensivo Isole Eolie, ha deciso di mettere un po' una toppa realizzando una ludoteca proprio con i fondi della coesione europea, una ludoteca aperta ai bambini più piccolini, quindi anche per creare posti per il pomeriggio, posti al chiuso, al coperto, dove fa stare i bambini anche sotto i 3 anni, quindi sicuramente un gesto di grande significato e di grande importanza. La ludoteca sarà dedicata a Frank, che era proprio un collaboratore scolastico della scuola. Potete leggere queste e tutte le altre storie di ABNE anche sul sito di Zainet. Vale la pena, prima di salutarci Claudia, ricordare anche il progetto di cui stiamo parlando, a Brave New Europe. Lascio a te la parola, ecco, per ricordare anche di che si tratta, che cos'è ABNE e in generale dove poter leggere gli altri articoli dell'Essenziale Internazionale.
Sì, allora, come dicevi tu, è un progetto di Slow News, percorsi di secondo welfare per avvicinare le persone alla politica di coesione dell'Unione Europea in Italia, e ci sono appunto articoli su diversi temi che sono tutti importanti appunto per le vite poi delle persone. Gli articoli possono essere letti sul sito di appunto Brave New Europe e sull'Essenziale. Ci sono già diversi pezzi su tanti aspetti, tante cose di cui io mi sono occupata della questione infanzia, però ecco, non è l'unica.
E assolutamente, fatto bene a ricordarlo. Allora grazie ancora a Claudia Torrisi e all'Essenziale. Ricordiamo a Brave New Europe Next Generation. Ciao Claudia, a presto.
Ciao a voi. Nel coraggio lo capisco, ma preferisco Carol a dischi di artisti.